Guerra in Medio Oriente, i guardiani della rivoluzione hanno risposto a Trump: saremo noi a decidere come e quando finirà la guerra. Stamattina ancora attacchi su vari fronti, Iran, Libano, Iraq e paesi del Golfo. A Teheran ci sono stati lunghi blackout. Aramco, l'azienda statale saudita del petrolio, dice: l'impatto globale di questa crisi rischia di essere catastrofico. In Italia, nel pomeriggio, il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare un intervento sul costo dei carburanti. L'ipotesi è usare l'IVA incassata grazie all'aumento dei prezzi per abbassare le tasse su benzina e gasolio. Referendum, l'ANM parla di tono e argomentazioni inaccettabili dopo l'ennesimo attacco alla magistratura. Votate sì e togliamocela di mezzo, un plotone d'esecuzione, aveva detto il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. 80 anni di voto delle donne. Il 10 marzo del 46 le amministrative che segnarono una svolta storica per l'Italia furono mesi di repubblica dal basso, prima della vittoria sulla monarchia, dice nel giornale radio Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, la guerra in Medio Oriente, anche stamattina attacchi e bombardamenti su vari fronti, in Iran forti esplosioni soprattutto a Teheran e Karaj con diversi blackout, droni e missili iraniani in buona parte intercettati su vari paesi della regione. Teheran ha detto di aver colpito una base americana nel nord dell'Iraq e sparato nuovamente verso i paesi del Golfo, sirene anche in Giordania. In Israele nelle ultime 24 ore sono rimaste ferite, seppur lievemente, quasi 200 persone. Continuano anche i raid israeliani sul Libano, con ordini di evacuazione per le città di Tiro e Sidone, nel sud, sotto Beirut. In questo contesto, entrambe le parti sostengono che la guerra stia andando per il verso giusto. Trump dice di aver quasi vinto, gli iraniani ribattono di essere in grado di resistere. Cominciamo dal lato americano, con le ultime 24 ore di Trump. Da New York, Roberto Festa.
La guerra è alla fine. Sì, forse, no. Magari. Quella di ieri è stata una nuova giornata di dichiarazioni contrastanti da parte di Donald Trump, con i mercati, le diplomazie e i media a cercare di dare un ordine al caotico accavallarsi dei messaggi. La mattina, in un'intervista a CBS, il presidente ha spiegato che la guerra, più o meno, è alla fine. Trump, da sempre sensibile alla reazione dei mercati, ha in questo modo mandato il messaggio che i mercati attendevano. Il prezzo del petrolio è subito sceso, le borse salite. Poi però è arrivato il pomeriggio, Trump è andato ad una riunione dei repubblicani in Florida e a quel punto non era più così certo che la guerra fosse finita. Certo è vinta, ha spiegato Trump, ma non vinta abbastanza. In serata poi il presidente si è fatto crepuscolare tendente al cupo. Parlando ai giornalisti ha detto di non essere per niente contento della scelta di Mujtaba Khamenei come leader supremo, ma non ha precisato se intende eliminarlo come il padre e ha minacciato l'Iran di una tempesta di fuoco mai sperimentata nella storia, dovesse pensare di bloccare il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. Alla domanda dei giornalisti se la guerra finirà questa settimana, Trump ha risposto no. Intanto americani e israeliani hanno continuato a bombardare l'Iran, gli ayatollah non mollano, il petrolio è andato su e giù e alla fine si è assestato sui $90 al barile e non si capisce cosa Donald Trump voglia fare con la guerra. Tutto è, forse, magari, chissà, rimandato a domani. Da New York, Lina Lo Studio.
Gli iraniani hanno risposto a Trump cercando di ostentare sicurezza e controllo della situazione. Poco fa il governo di Teheran ha detto che i morti sono più di 1.300. Sentiamo Emanuele Valenti.
Come succede sempre, anche nell'era digitale, anzi con il supporto del digitale come strumento, quella in Medio Oriente è anche una guerra di propaganda. La comunicazione è fondamentale. Lo hanno dimostrato chiaramente le ultime 24 ore. Ai toni trionfalistici di Trump sulla guerra quasi vinta dagli Stati Uniti, gli iraniani hanno risposto per le rime. I guardiani della rivoluzione, che hanno in mano il potere in questo momento, hanno detto che saranno loro a decidere come e quando finirà il conflitto. Il ministro degli esteri Araghchi ha commentato che Teheran è pronta a combattere ancora a lungo e che il negoziato con Washington non è più in agenda. Il caos nella regione non è nostra responsabilità, aggiunto Araghchi all'americana PBS. Non è la nostra guerra, è la loro. Su entrambi i fronti, su entrambi i lati, ci sono messaggi all'interno e all'esterno. Se il regime iraniano non dovesse cadere, l'eventualità rimane, è possibile che questa dinamica caratterizzi anche il momento nel quale arriverà sul serio la fine della guerra. Trump e Netanyahu, anche loro oltretutto con obiettivi e agende diverse, diranno ovviamente di avere vinto. Ma Teheran dirà la stessa cosa e ricordiamoci che per la Repubblica Islamica la vittoria è la sua sopravvivenza. Oltretutto, e sempre facendo confusione, il presidente americano parla sempre di una campagna militare di grande successo, ma non ha ancora chiarito, forse non lo sa, quale sarà la sua vittoria, quando potrà dire di averla raggiunta.
La questione energetica, il blocco dello stretto di Hormuz e i prezzi dell'energia sono la dimostrazione dell'impatto globale di questa guerra. Stamattina Aramco, il gigante saudita del petrolio, ha detto che le conseguenze di questa crisi potrebbero essere catastrofiche. In queste ore i mercati finanziari sono comunque positivi. Anche su questo abbiamo sentito, i iraniani e americani si sono scambiati accuse reciproche. Sulla centralità dello stretto di Hormuz, l'analisi di Farhan Sabai.
Non è fisicamente chiuso, 12 miglia marine, non puoi chiuderle fisicamente con una rete, con qualcosa, però il problema è che se ci passi rischi che un drone con sopra dell'esplosivo ti faccia saltare in aria o ci scappa il missile. Comunque è una zona di guerra dove c'è l'Iran, ma ci sono anche tantissimi sottomarini, navi straniere, americane. La situazione è esplosiva non perché l'Iran ha chiuso fisicamente quel braccio di mare, ma perché o passi con il senso da una parte dell'Oman, perché non è di proprietà, non è sotto il controllo totale dell'Iran, lo stretto di Hormuz, da una parte c'è l'Oman, dall'altra c'è l'Iran. E appunto la dichiarazione di stamattina delle autorità iraniane è che l'Iran non permetterà l'esportazione di nemmeno un litro di petrolio della regione fino a nuovo avviso al nemico ostile e ai suoi partner, finché continuerà l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran e le sue infrastrutture civili. Questo l'ha detto il portavoce di Pasdaran.
In questa situazione Israele mantiene il blocco su Gaza, dove i palestinesi continuano a vivere in condizioni proibitive. Gaddo Flego è un medico di emergency che lavora a Deir al-Balah, nel centro della striscia.
I valichi sono stati chiusi, questo significa non solo l'impossibilità per gli operatori umanitari di entrare ed uscire dalla striscia, ma anche l'impossibilità per gli aiuti umanitari intesi come cibo, dispositivi medici e farmaci di entrare in questa zona, perché tutto deve passare attraverso il controllo di Israele. Solo negli ultimi giorni sembra che siano arrivati circa 300 bancali di farmaci e dispositivi medici nel circuito dell'OMS, non sono ancora stati distribuiti, 300 bancali per una popolazione di 2 milioni di abitanti sono molto poco. Questo va ad aggravare una situazione già di carenza, perché già nei giorni scorsi avevamo delle carenze di cose di base, paracetamolo, ibuprofene, garze, quindi cose che si usano normalmente tutti i giorni. Ma la popolazione è sicuramente molto preoccupata dal fatto che questa chiusura dei valichi, se protratta, possa provocare un'altra carestia. Già i prezzi sul mercato sono aumentati notevolmente, sia i prezzi dei combustibili che dei generi alimentari. E questo quindi è sicuramente fonte di grandissima preoccupazione. Le persone continuano a vivere nelle tende, ricordiamo che sono tende costruite con mezzi di fortuna, collocate un po' ovunque, anche sulla spiaggia, in condizioni igieniche assolutamente precarie, sono frequentissime le patologie come la scabbia, i pidocchi, legate proprio a queste difficoltà ad avere un'igiene personale basilare, ma anche che espongono ovviamente alle intemperie.
Stamattina e la notte scorsa ci sono stati nuovi attacchi russi sull'Ucraina, ci sono stati bombardamenti soprattutto su Kharkiv a est, Dnipro a sud, 10 in tutto le persone ferite, tra loro anche un bambino. Ieri sera c'era stata una telefonata fra Trump e Putin, i due hanno parlato di Ucraina ma anche di Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore i feriti in Ucraina sono stati almeno 31. E in Italia poco fa ha accennato alla situazione internazionale il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha tenuto un discorso a Firenze dove ha ricevuto una laurea honoris causa.
La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell'ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli assetti e sugli ambiti istituzionali. I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e di comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la Seconda Guerra Mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole degli Stati e di organismi sovranazionali.
Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare delle misure per frenare l'aumento del costo dei carburanti. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni non aveva escluso l'attivazione dell'accisa mobile, che consentirebbe di abbassare il costo di benzina e diesel usando gli incassi dell'IVA che arrivano allo Stato proprio a causa della crescita dei prezzi. Ieri sera il Ministero delle Imprese ha ipotizzato irregolarità negli aumenti degli ultimi giorni, in particolare per i distributori di due compagnie petrolifere, senza dire però quali siano queste compagnie. Al centro del dibattito politico in queste ore c'è il referendum sulla riforma della magistratura, in particolare per una contestatissima dichiarazione del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Da Roma, Anna Bredice.
Non ci sono né dimissioni né scuse. Il capo di gabinetto Giusy Bartolozzi rimane al suo posto intoccabile anche dopo essersi scagliata contro i magistrati con parole che nemmeno Meloni e Nordio prima avevano mai pronunciato. Sono un plotone di esecuzione, con referendum ci ritogliamo di mezzo. Questo ha detto la persona più vicina a Nordio, un ministro che ora cerca in qualche modo di chiudere un caso che è diventato l'emblema del vero obiettivo del governo: zittire i magistrati e indebolirne la loro indipendenza come potere dello Stato. Bartolozzi non ha chiesto scusa, anche se invitata da Nordio a farlo. Mantovano, che ora si moltiplica nelle interviste in TV per il sì, ammette che è stata una frase infelice, ma forse la più irritata da questa uscita alla Presidente del Consiglio, perché un autogol simile arriva proprio nel giorno in cui Meloni ha iniziato la sua personale campagna referendaria con quel lungo video sui social, primo tra tanti, forse sempre un video concluderà la campagna del governo il 18, perché lei sarà a Bruxelles, ma non rinuncia ormai ad esporsi, a affermando che se vince il no non si dimette, ma la sua presenza in queste due settimane daranno al referendum anche un valore politico al suo governo. Il ministro della giustizia ha collezionato più gaffe di tutti, attaccando i magistrati e subito dopo dicendo che da magistrato solidarizza con loro. Probabilmente non interverrà la chiusura della campagna. Ora, coprendo il capo di gabinetto, è indagata per il caso Almasri, ma sempre al suo posto, a cominciare da Giorgia Meloni. Il governo sembra voler condurre in queste due settimane una campagna diffusa, ma il timore di non farcela si intravede dalle stesse dichiarazioni, oltre che da queste aggressioni come il caso Bartolozzi. Per la Russa la portata politica del referendum dipende da quante persone andranno, un modo sembra per mettere già le mani avanti. Linea allo studio.
In Sicilia sono stati arrestati il boss mafioso Carmelo Vetro e un dirigente della regione, Giancarlo Teresi, accusato di corruzione aggravata dall'accusa di aver favorito Cosa Nostra. La stessa ipotesi di reato riguarda il neo direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, ex eurodeputato con il Popolo della Libertà, che è sospettato anche di concorso esterno in associazione mafiosa ed è indagato nella stessa inchiesta. A Napoli si è suicidato in ospedale un uomo che alcuni giorni fa era stato fermato dai carabinieri per aver ferito una donna con un coltello a bordo di un autobus. Dopo essere stato bloccato aveva compiuto gesti di autolesionismo, prima in caserma e poi in carcere, e per questo era stato ricoverato. Non è chiaro perché avesse aggredito la donna. Ieri il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il fermo dell'uomo, che aveva problemi di salute mentale, e aveva ordinato la sua incarcerazione. In Campania il traffico ferroviario è tornato alla normalità dopo i ritardi e le cancellazioni di stamattina per i controlli che hanno escluso danni sui binari. Dopo il terremoto della scorsa notte, una scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in mare nel Golfo di Napoli, a una decina di chilometri da Capri e a grande profondità, circa 400 chilometri dalla superficie, senza causare appunto danni sulla terraferma. In Italia 80 anni fa, il 10 marzo 1946, ci furono delle elezioni amministrative e le donne votarono per la prima volta nella storia del nostro paese. A quell'evento si arrivò dopo mesi di Repubblica dal basso, ci dice Albertina Soliani, ex senatrice e vicepresidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
Il 1 febbraio del 45, quando neanche c'era stato il 25 aprile ancora, Eppure il governo Bonomi fa il decreto per ammettere le donne al voto. Sono stati mesi di Repubblica dal basso. Le elezioni amministrative hanno visto la grandissima partecipazione delle donne, un mare di donne veramente, ed è stata eletta anche qualche donna sindaco. Come dire che insomma si nasceva dalla comunità con una spinta verso la democrazia che avrebbe portato di lì a 2-3 mesi al 2 giugno del 46, quando poi la presenza delle donne avrebbe determinato il prevalere della Repubblica sulla monarchia. Vedere le cose oggi significa avere una grande consapevolezza del grande cambiamento della storia di quei giorni, e soprattutto della trasformazione che sempre deve esserci perché le donne possano essere rispettate, nel loro ruolo riconosciute e ci possa essere davvero una società di uomini e donne alla pari. 80 anni dopo si vede che il cammino è ancora molto lungo, è una questione di cultura ed è una questione di potere, ma allora ci fu veramente il cambio della storia.
È tutto per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.